Buonasera a tutti, benvenuti, bentornati. Per la prima volta Antonietta Potente, teologa di quelle toste, è nostra ospite. L'avremo anche successivamente perché intendiamo portare avanti con una certa regolarità, una riflessione sulla Chiesa, sul Vangelo, su Cristo, sulla realtà del mondo, insomma. E visto che abita qui a Torino adesso, è comoda anche per gli spostamenti. La salutiamo con grande stima, anche se molti di voi non la conoscono, ma merita stima, gratitudine, e con curiosità, perché siamo qui appunto per ascoltare. Pochi di noi hanno avuto modo di conoscerla o di leggere i suoi scritti, di seguirne il percorso. È stata 18 anni in Bolivia, con la sua crescita umana e spirituale andremo a sentire questa sera, no? Che cosa ha da raccontarci. Io l'ho conosciuta attraverso gli scritti, ma soprattutto parlando con Gigi Verdi, che ogni anno viene qui per la veglia di preghiera, e allora mi sono messo in contatto con lei, abbiamo combinato questo primo incontro. Di lei Gigi Verdi scrive questo, no? Antonietta è nata in Liguria, è una donna del mare che ama tutte le strade e tutti i silenzi, sposata continuamente col cielo, con l'aria, col vento marino. Antonietta ha raccolto resistenza, spazio, ali, e per questo non sopporta fedi incasellate o chi propone itinerari di santità. Gesù le ha permesso di respirare, le ha mostrato che non si deve aver paura e che la forza dello spirito traccia il cammino. E lei ci dice il senso dell'incontro di questa sera, scrivendo: tutte le volte veramente l'hai detto e poi te l'hanno scritto questo libro. Tutte le volte che si incontra un gruppo, si incontrano delle persone, dovremmo domandarci a chi dedichiamo il nostro tempo. L'incontro a volte ha un significato ludico, piacevole, quello di incontrarsi per incontrarsi. Addirittura in alcune parti del mondo i valori più importanti sono proprio lo stare insieme, il condividere il cibo, la festa, le idee. Ma nella nostra realtà occidentale, che è così piena di incontri e di possibilità, parole, ragionamenti, è importante chiedersi a chi si dedica il tempo, soprattutto quando gruppi o persone si incontrano periodicamente e si propongono itinerari di ricerca e di studio. Dunque, vi invito a pensare a chi dedichiamo questo momento, per quale motivo siamo qui. Sono convinta che non è solo, e non dovrebbe esserlo, per ascoltare una persona. Sarebbe più bello se ci ascoltassimo a vicenda, nel senso più profondo, cioè se lasciassimo parlare quello che davvero abbiamo dentro. Da parte mia, parlo perché ci sono altre persone che mi fanno parlare, che sono le persone con cui vivo. Sento che l'autorità per parlare mi viene da lì. Allora, quando parlo e quando scrivo, penso al posto in cui vivo e questo mi dà tanta energia. E questa sera, ecco, grazie alla tua presenza, cercheremo, ecco, di intrecciare amichevolmente e liberamente, con semplicità, i nostri vissuti. raccontandoci, non senza prima ascoltare te, con l'autorità nel scritto e l'energia che ti vengono da questo ambiente e da noi come amici. Ecco il titolo: Gesù di Nazaret, l'eretico. Tu sei solita definire suggestivi alcuni titoli, ma iniziamo questa serata appunto con quello che Don Luigi Ciotti, che abbiamo avuto qui più volte, ha detto proprio da questo posto: chi è l'eretico? Siate eretici. Vi auguro di essere eretici. Eresia viene dal greco e vuol dire scelta. Eretico è la persona che sceglie, e in questo senso è colui che più della verità ama la ricerca della verità. E allora ve lo auguro di cuore questo coraggio dell'eresia. Vi auguro l'eresia dei fatti prima che delle parole, l'eresia che sta nell'etica prima che nei discorsi. Vi auguro l'eresia della coerenza, del coraggio, della gratuità, della responsabilità e dell'impegno. Oggi è eretico chi mette la propria libertà al servizio degli altri, che impegna la propria libertà per chi ancora libero non è. Eretico è chi non si accontenta dei saperi di seconda mano, chi studia, chi approfondisce, chi si mette in gioco in quello che fa. Eretico è chi si ribella al sonno delle coscienze, che non si rassegna alle ingiustizie, chi non pensa che la povertà sia una fatalità. Eretico è chi non cede alla tentazione del cinismo e dell'indifferenza, chi crede che solo nel noi l'io possa trovare una realizzazione. Eretico è chi ha il coraggio di avere più coraggio. Ecco, questo l'ho letto per dare semplicemente il là, per aprire questo nostro incontro che sento sarà sicuramente tanto fecondo. Buon ascolto.
Bene, buonasera. E...
ok. Grazie per questo invito, grazie anche a voi che non conosco direttamente, tranne alcuni, per essere venuti a condividere anche, io spero, quello che voi pensate su Gesù di Nazaret. E soprattutto spero ciò che voi vivete più che quello che pensate, perché vedete, pensare si fa anche presto, però ci sono degli eventi nella nostra vita che prima di raccontarli li dobbiamo sentire molto bene. Vi dico subito che a me fa sempre più fatica, mi crea sempre più disagio parlare di un Gesù come se fosse qualcuno così familiare, no? Di cui possiamo dire tutto su di lui, sappiamo tutto, sappiamo dove è nato, dove è morto, addirittura i luoghi, le persone che erano con lui. E mi sembra che in questo modo, almeno per me, già è passato, ecco, non ho più voglia di credere solo, di sapere tutto su Gesù di Nazaret, che è morto per i nostri peccati, che è risorto al terzo giorno, che poi è sceso al cielo e che poi tornerà alla fine. E ben inteso, non dico con questo che io non credo a queste cose. Io credo a questo, cioè intuisco che quella vita, quel racconto che ci è venuto non da Gesù, perché vedete, noi lavoriamo su Gesù con i testi biblici. I testi biblici non sono stati scritti da Gesù, come in altre religioni, dove invece magari il maestro ha lasciato scritto qualcosa. Gesù di Nazareth non ha lasciato scritto niente. I testi che parlano di lui, e che oltretutto non ne parlano in questo modo così chiaro da dire a questa persona era nata qui, era morta lì, ma lo narrano a partire, partendo dalla loro esperienza. E sono testi di altri. Addirittura non è nemmeno una biografia su Gesù. Per cui è difficile dire delle cose su Gesù. E se voi ci pensate bene, è bellissimo conoscere Gesù non solo attraverso questi scritti che parlano della propria esperienza, perché i quattro Vangeli, le lettere di Paolo, gli Atti degli Apostoli, le altre lettere di alcuni discepoli o di altri che poi si unirono a loro, e non sono solo quelli gli scritti che parlano di Gesù, perché ce n'è un'infinità, no? Ci sono tutti quelli che noi chiamiamo apocrifi, che cioè quelli che sono rimasti nascosti, che sono tantissimi. Il Vangelo di Tommaso, il Vangelo di Maria, il Vangelo di Filippo, e poi le lettere, eccetera, eccetera. Allora, quello che noi sappiamo di lui è molto poco. Sappiamo qualcosa di più di questo gruppo di discepoli e discepole che hanno vissuto con lui e dell'esperienza che loro hanno fatto, di questo stare con lui prima della sua morte e poi in quei drammatici momenti della morte e poi in quello smarrimento totale dopo la morte. E quindi per me questo è un dato fondamentale, cioè noi non parliamo di uno che ha scritto la sua vita, ma parliamo di qualcuno che altri hanno raccontato. E questo ve lo dico non per allontanarvi, ma per avvicinarvi ancora di più. Cioè, perché, come dice in un modo molto bello l'Apostolo Pietro nella prima lettera che poi lui scriverà alla sua comunità, lui dice, voi non l'avete conosciuto, perché lui parla a una seconda generazione, cioè a persone, donne, uomini che erano venuti dopo, cioè avevano seguito questa vicenda dopo la morte di Gesù e ascoltando molti di loro. Per cui lui dice, voi non l'avete conosciuto, eppure l'amate ed esultate di gioia. Ecco, io credo che noi dobbiamo chiederci questo. E chiedendoci questo scopriremmo anche un Gesù molto diverso, un Gesù che in qualche modo è stato qualcuno che ha aiutato gli altri ad avere una comprensione della vita, non a fondare una chiesa. Mi dispiace dirvelo, ma Gesù non ha fondato nessuna chiesa, non c'è scritto. Là dove si parla di ecclesia, si parla di un gruppo, più gruppi di persone che attorno a questo desiderio di bene, di bellezza, di verità, di giustizia per la storia del loro tempo, e noi dovremmo dirlo anche per la nostra, si uniscono insieme. E certamente quelli che avevano conosciuto Gesù lo fanno in questa memoria costante di ma lui aveva detto questo, aveva detto di muoverci e di stare attenti a certe persone, a certi atteggiamenti, e diremmo che è questo il modo che Gesù ha avuto di stravolgere un po' la mentalità dei suoi contemporanei, cioè proprio toglierli da ogni appartenenza che rendeva la loro vita così infantile, oppure così esclusa, come è stato per esempio per le donne. Gesù ha voluto toglierli da questa insignificanza della vita, da questo stare sempre a servizio di qualcuno che aveva solo bisogno di un grande potere, di sentirsi forti. Allora lì voi vi ricorderete, se avessimo molto tempo, potremmo andare a cercare questi grandi testi di sovversione. Gesù, io credo che eretico nel senso che veniva detto prima, va bene, ma era soprattutto un sovversivo, ma non sovversivo con le armi. Sovvertire significa rovesciare in qualche modo. È stato colui che ha rovesciato la lettura della vita e anche le dimensioni della vita. E questa è la sovversione, a mio avviso, più grande che Gesù abbia fatto: sovvertire le dimensioni della vita, questi limiti che a noi pesano molto, questa orizzontalità, dove sembra che la nostra vita si giochi tutta qua, e invece la nostra vita non si gioca solo in questa orizzontalità, ma non si gioca nemmeno solo nell'aldilà che non conosciamo. La nostra vita si gioca dal di dentro, in questa dimensione nascosta. La prima cosa che queste persone hanno capito è stato questo. Parlando con i nostri amici, lo dicevo prima, l'altro ieri abbiamo celebrato l'ascensione al cielo. L'ascensione al cielo è l'ascensione della visione dei discepoli. Sono i discepoli che capiscono che finalmente, dopo il trauma che hanno avuto della morte del loro amico, non possono più restare solamente a farsi delle domande: ma chi l'ha preso, è risorto, il corpo dove l'hanno messo, cioè, ma cominciano a rendersi conto che le dimensioni della vita sono altre, che c'è questa dimensione del trascendere la vita, che a mio avviso però non è trascenderla solo verso l'alto, ma verso il basso, cioè cercando nel suo senso più profondo e cercandone anche le sue radici. Allora, in questo modo sì, Gesù aveva dato fastidio, perché ha creato un altro modo di pensare, soprattutto un altro modo di vivere, fuori da ogni tipo di potere, sia religioso che politico. La sua forte critica a quel potere: non fate come loro. Prendete il Vangelo di Matteo, il capitolo 23. Non fate come loro, non fate come quelli che stanno seduti nelle cattedre, non fatevi chiamare maestri o dottori, perché voi siete tutti fratelli, sorelle, madri, figli, figlie, ma nessuno può essere più grande dell'altro solo perché sa qualcosa in più o pensa addirittura di sapere qualcosa in più, o solo perché nella comunità sociale e religiosa gli è stata data la responsabilità di riunirci. E lui dice: no, no, non sono queste le persone che voi dovete adorare, voi non dovete diventare come loro. Allora, certamente questo crea uno scontro molto grande, ma c'è un altro aspetto, secondo me, che va spiegato, perché vedete, l'eresia poi è stata una cosa del cristianesimo dal secolo terzo, quarto soprattutto in poi. Prima, guardate, Gesù non era un cristiano, come sapete, mi immagino. Gesù è nato da ebreo, anzi più diremmo oggi da palestinese, ed è morto nel suo contesto, nella sua cultura. Il cristianesimo nasce dopo da questi gruppi di discepoli e di discepoli. Per cui, come era visto Gesù? Gesù era visto soprattutto come un sobillatore, una persona soprattutto che aveva familiarità con quello che per il mondo di Israele, per il mondo ebraico, erano gli impuri: le donne, le persone ammalate, le persone che non sapevano né leggere né scrivere, i contadini, sì, i contadini perché stavano a contatto con gli animali, i pastori perché stavano a contatto con gli animali, con la terra. Per loro era soprattutto una persona che non poteva essere degno di avvicinarsi al mistero. E per cui non era una questione di errore di dottrina, è che lui non avrebbe nemmeno potuto parlare di Dio, perché passava la sua vita con quelle persone impure, perché anche i pescatori erano ignoranti, e tra i suoi amici ce n'era molti, ma poi non ne parliamo, il gruppo di donne, queste donne che lui prima aveva curato, aveva salvato da situazioni di ingiustizia nei confronti di un patriarcato così forte anche nel mondo di Israele. Ecco, lui, stando con quelle persone lì, non poteva avvicinarsi al mistero, e invece lui, che secondo la mentalità ebraica non poteva avvicinarsi al mistero, lui è quello che il mistero lo sente così familiare da chiamarlo per nome, da dire: ma io ti assomiglio. Ma la sua vita, vedete, non si svolge in una chiesa, ma è la vita simile a tante altre esistenze, per fortuna, di persone piene di desiderio. Gesù ha un grande desiderio, una grande nostalgia. Se voi rileggete con calma i testi che ascoltiamo in questi giorni nella liturgia del Vangelo di Giovanni, dove a volte noi teologi e teologhe facciamo dei voli pindarici per spiegare come il figlio, perché parla del padre, perché la Trinità. Questi testi sono testi di familiarità con il mistero, cioè qualcuno che in fin dei conti vuole che la vita di tutti sia una vita nella pace profonda, perché dentro a questo grande mistero. Io credo davvero che la preoccupazione di Gesù non è stata quella di creare una chiesa e nemmeno di avere dei proseliti, ma sì, fino a quando era vivo, di avere degli amici e di morire per una grande passione. Non questo morire asettico per i nostri peccati, ma questo morire per una passione concreta, cioè vedere le persone che diventano davvero grandi, adulte, in questa familiarità col mistero, e prendono anche un'iniziativa. Cioè queste persone che desiderano conoscere la vita, e quando viene chiesto che cos'è questa conoscenza, lui dice: la vita è conoscere te. Cioè quel te, quel tu, è un po' indefinito, ma di questa presenza che fa vivere la vita, che la sospinge. In fin dei conti, vedete, è quello che vogliamo tutti. E Gesù ha vissuto quello che tutti vorremmo vivere, amare intensamente. Prenderci cura di questa realtà che è nostra. Ora, questo, come vi dicevo, per gli ebrei è stata una grande tragedia, perché questa persona continuava a parlare di colui che nella religione ebraica non si nomina nemmeno e che neanche lui riuscì a nominare. Ma lui cercava di dire alle persone: guardate, questo Dio di cui non si può nemmeno dire il nome, che nemmeno lui ha pronunciato, è dentro di voi, è dentro, sta con voi, inabita, cioè è dentro, inabita la realtà quotidiana della vostra vita. Lui cercava di dire quello, ha cercato di dire quello, tant'è vero che i discepoli poi cercheranno in qualche modo di riprendere questo esempio, perché loro hanno sentito che era possibile vivere in quel modo lì e quindi in qualche modo hanno voluto ripetere questa esperienza dove due o tre stanno insieme, là io sono in mezzo a loro, ma non dice dove stanno insieme, nel tempio, nella cattedrale, no, dove stanno insieme, anche in un tempio, anche in una cattedrale, però devono stare insieme. Insieme, e non deve essere una massa di persone, devono essere due o tre, cioè devono essere delle persone che si conoscono e che hanno voglia di stare insieme, non che stanno insieme per una legge. E questi discepoli l'hanno detto. Prima se lo sono detti tra loro, poi qualcuno di loro l'ha scritto. E così noi abbiamo, dopo tanti pezzi perduti, abbiamo questa ricomposizione di questi testi che chiamiamo i Vangeli. Cosa è successo a questi discepoli? Questi discepoli sì che cominciano a essere interpretati un po' come eretici, perché da una parte avevano gli ebrei, il giudaismo con tutta la sua dottrina, le sue leggi, che aveva già messo a tacere il loro amico Gesù. Dall'altra parte avevano i romani con il loro impero, lo sfruttamento, dovevano lavorare e pagare le tasse a questo popolo che occupava, e questo impero che cresceva sempre di più fino a quando poi questo impero voleva tutti, anche loro, al suo servizio. Per cui i primi cristiani dall'impero di Roma, all'inizio, proprio all'inizio, sono stati indicati, questo c'è scritto in testi storici antichissimi, vennero indicati come degli eretici degli ebrei, cioè dell'ebraismo, una setta, dicevano loro, una setta, perché non riuscivano a capire questa questione, perché ce l'avevano tanto con loro, eccetera. Ma arriva un momento in cui invece i cristiani cominciano anche a prendere una coscienza molto forte nell'impero e a rifiutare la struttura dell'impero. Perché? Perché andava contro a tutte quelle cose che avevano vissuto e imparato con Gesù. Massacrava le persone, conquistava territori e li sfruttava, per cui loro non volevano adorare l'imperatore, non volevano essere degli adoratori di qualcuno che era un essere umano, perché sapevano benissimo che non era secondo quello che avevano capito come qualcosa di liberatorio. Allora, lì sì, probabilmente c'è una scelta da parte dei primi cristiani di non essere come questo sistema imposto dai romani. Ma Gesù già non c'era più. E quello che restava a queste persone era proprio questo, cioè il ricordo di una persona che gli aveva aperto un cammino. Questo cammino verso il divino, un divino che non sta nascosto nelle nuvole, ma sta dentro, e sta dentro la realtà, questa realtà di tutti noi. Allora, io per spiegarmi meglio vorrei commentare con voi una bellissima frase non di un cristiano, ma di un islamico, un mistico dell'Islam, che è il poeta mistico sufi, cioè di una esperienza particolare della mistica islamica, i sufi, che si chiama Rumi. E in una delle sue bellissime opere lui cerca di far capire a chi lo ascolta l'importanza di questa vita dal di dentro, cioè dove la verità non è una dottrina, ma uno spazio abitato, e dove quello che conta è amare la vita ed essere pieni di desiderio. Questo anche nella dottrina ebraica era molto importante, nei salmi voi trovate molte volte questa espressione, cioè i pieni di desiderio, queste donne, questi uomini e questi uomini che davvero ricercano il senso. E tenete presente che per essere pieni di desiderio non si deve essere solo di una religione, di un'altra religione, si deve imparare ad amare intensamente. Vi leggo questo brevissimo, sono tre righe, testo, perché credo, almeno a me ha dato il senso anche della vita di Gesù e anche del messaggio di Gesù. D'altronde questo vorrei dirvelo anche per togliere tutti quei bruttissimi e violentissimi malintesi che abbiamo con l'Islam, che Gesù è molto nominato nel mondo islamico, molto, il Corano è pieno di citazioni dei testi biblici come i nostri o di anche di altre versioni che noi non conosciamo. Gesù è figura principale in questo, come maestro di vicinanza al mistero, maestro di vita profonda e non di vita superficiale o finta, alla quale noi molte volte ci siamo abituati. Superficiale perché non andiamo più in là di quello che ci dicono gli altri o di quello che noi capiamo appunto in questa dimensione molto piatta e che ci fa comodo magari. E anche, diciamo così, pigri nel voler scendere in questa profondità, come se noi ci accontentassimo di questa vita. Ma la vita è molto di più, oltretutto guardate, la vita è vita degli esseri umani, è vita delle stelle, dei pianeti, è vita della terra, delle piante, degli animali, cioè questo Gesù amante della vita, sovversivo ed eretico nel senso che ci veniva detto perché ha scelto la vita, e la scelta anche fino alla morte, cioè non si è lasciato prendere dalla paura quando gli altri dicevano ma no, ma puoi vivere normalmente, accetta la nostra dottrina, aspetta di chiamare Dio Padre, aspetta, c'è il tempo, impara solo le scritture, sarai salvo. Come noi oggi diciamo, impara il catechismo, frequenta la chiesa, celebra nella tua vita tutti i 7 sacramenti e siamo contenti. Cioè pensiamo che in qualche modo qualcosa ci protegge. Ma invece no, Gesù non è morto protetto da nessuno, è morto l'infinito desiderio. Io credo anche che questa strana posizione, che poi non è stata solo la sua a quel tempo e non è stata nemmeno solo la sua dopo, perché infinità di persone sono morte in questa posizione. E in questa posizione, ha ragione Giovanni nel suo Vangelo, lui che leggeva un po', l'aveva capito che bisognava leggere la vita del suo amico dal di dentro, in questa posizione si ha sete, cioè i polmoni sono così allargati, estesi, che si ha solo sete. Per cui è vero, Gesù è morto nella sete del desiderio, una grande sete. Quella sete di cui aveva parlato con una donna sempre nel Vangelo di Giovanni al capitolo 4, dove tutti avevano sete, lui, la donna, il pozzo, l'acqua che non voleva finire ma voleva diventare acqua eterna, cioè che sgorgava per sempre. Tutti avevano sete, intorno a quella sete si sono capiti, Allora, io credo che questo dovrebbe essere il fascino della vita di Gesù. E chi segue Gesù lo deve seguire per vivere in profondità la sua vita, non per vivere in superficialità, non per fare solo delle cose, ma per arrivare ad amare intensamente. E questo lo dico a tutti, non c'è un'età per vivere in profondità, ciascuno può vivere in profondità. Per Gesù erano importanti anche questi bambini, che la profondità la vedevano dal loro punto di vista. Ma vi leggo questa brevissima frase del poeta mistico islamico Sufi. Colui la cui bellezza fece ingelosire gli angeli è venuto allo spuntar del giorno e ha guardato nel mio cuore. Lui piangeva e piansi anch'io fino al giungere dell'alba. Poi mi chiese: di noi due, dimmi, chi è l'amante? E voi mi direte, ma è difficile, strano, in effetti è un linguaggio di alta mistica, ma io non mi rassegno a pensare che le persone non possano comprendere i messaggi della più alta mistica cristiana o di altre religioni. Questo colui la cui bellezza fece ingelosire gli angeli, cioè questo Gesù che rompe i canoni di tutto e che cioè non è il Gesù con la barba, i baffi, il figlio di questo. Chissà chi era, chissà, chissà. Perché guardate, se noi non ci mettiamo nei panni di persone come fecero le donne nel Vangelo, cioè attratte da questa domanda, ma chi sei? Chi sei? Che poi era una domanda che fino alla fine anche i suoi discepoli hanno fatto, ma in fin dei conti, mostraci il Padre, cioè non sapevano più cosa dire, e ci basta. Questo facci capire la vita. Per cui chi proclama qualcosa di lui può dire solo: ma era bellissimo, cioè perché aveva rotto tutti i canoni della nostra malinconica vita, della nostra vita così piatta: lavoro, guadagno, studio per guadagnare, per essere qualcuno, i soldi in banca e così via. E poi vado anche a messa, e poi recito le preghiere, e poi. E nessuno si ferma a dire quello che dicevano già gli ebrei, quel bellissimo Salmo 45, andatevelo poi a leggere prima di dormire, se avete la Bibbia, Salmo 45, tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Questo è quel Gesù eretico. Questo è solo questo, il più bello dell'umano. Anzi, è la bellezza dell'umano. Vedete quello che dice Rumi in questo testo? Si sono guardati tutte e due, ma da dove si sono guardati? Non da un altare, non da una finestra. Era entrato, è venuto allo spuntar del giorno e ha guardato il mio cuore. Quindi questa complicità della prima luce del giorno, come dirà anche Giovanni nel suo Vangelo. Allora lì vi rendete conto che anche noi sappiamo queste cose, ma solo che le dobbiamo imparare a rileggere in un altro modo. La vita di Gesù non è un raccontino, ma è proprio questo lavare gli occhi in un altro modo, in un'altra acqua, e vedere che in fin dei conti la vita è un'altra cosa e che noi dobbiamo lottare perché la vita sia un'altra cosa. Certamente la vita che lui ha voluto, che sognava, che sognano tutte le donne, gli uomini pieni di desiderio e amanti, non è la vita di questo sistema politico, economico, mondiale. Non è la vita di popoli che costruiscono armi, tra i quali l'Italia, e che vendono morte ai più deboli. No, non è questa la vita. Come fa uno a amare la bellezza, la verità, la luce, e poi pensare che ci vuole uno al governo che metta fuori tutti, che uccida tutti, che venda armi a tutt'andare come ha fatto già il governo precedente, che costruisca lager in altri paesi, che dia soldi ai corrotti. Come si fa? Capite che non si può. E lui queste cose le diceva quando anche andava nel tempio e si arrabbiava perché quel tempio non era più la casa di ascolto di questo cuore inabitato, ma era diventato un mercato. Allora vedete che questo testo diventa comprensibile. Si sono guardati negli occhi. Lui piangeva, il piangere è proprio questo grido non verbale, ma il grido del desiderio, cioè non so più cosa dirti, mi escono le lacrime. Lui piangeva e anch'io piansi. Cioè sono i due desideri grandissimi che si incontrano. Andate a leggere Giovanni 8, quando Gesù si incontra da solo con quella donna chiamata adultera. Tutte e due, chissà, piansero, non si sa, ma sono questi gli incontri dei pieni di desiderio, la samaritana, Zaccheo, la cananea che le insegna come moltiplicare le briciole per sfamare tutti e non solo quelli del suo popolo. Cioè sono questi gli incontri. E questo fino al giungere dell'alba, cioè questo, l'alba è un tempo privilegiato, chi si sveglia presto lo sa, è il tempo in cui la luce offre dei colori diversi alla realtà e ti fa vedere delle cose che in pieno giorno, nell'oscurità, tu non vedi. Ti fa udire dei rumori che in pieno giorno e in piena notte non odi. E quindi è bellissimo. Allora, in questo tempo, come se questo tempo anche fosse complice di questo incontro, fino a quell'ora poi mi chiese, di noi due, dimmi chi è l'amante. E voi cosa rispondereste a questo? Dimmi chi è l'amante. Uno dovrebbe dire tutti e due, tu e io. Cioè tutti e due siamo due pieni di desiderio, perché tu mi hai insegnato questo, ad accogliere la tua vita come una vita di grande amore, di grande passione, soprattutto, guardate, di grande libertà, di grande libertà, cioè di una gioia profonda anche nel dolore, anche nei contrasti, perché uno non deve il denaro a Cesare, non deve il prezzo a qualcuno, non deve inchinarsi o baciare la mano a qualcuno, no, è libero, è totalmente libero, perché è diventato una persona e tutti i giorni cerca di diventarlo di più, vicino a questo senso della vita, che ci renderà più sapienti, che, come vi dicevo, vi darà anche la forza per poter andare avanti e cambiare anche questo sistema sociopolitico che tanto ci affligge, soprattutto affligge altre persone. Allora voi direte, ma noi aspettavamo che tu ci dicessi se Gesù era eretico o non eretico. Ma io vi direi che tutte le volte che voi direte a qualcuno, no, ma io il mistero l'ho toccato, vi diranno che siete eretici, perché guardate d'altronde come sono le strutture delle nostre chiese, non tanto questa perché avete un bravo sacerdote, ma la maggior parte sono fatte per tenerci lontano dal mistero. E invece è tutto il contrario di quello che questa vicenda del cristianesimo, nata da un ebreo sovversivo, da un ebreo, come viene scritto nella condanna, blasfemo, cioè bestemmiatore, perché viene scritto così, è un sovversivo che bestemmia perché si fa come Dio, dice di essere figlio di Dio, cioè di essere familiare col mistero. E vedete, dobbiamo abituarci a queste cose, perché sennò la nostra vita continuerà ad essere acritica, cioè senza, ci andrà bene tutto. Oggi vengo io e vi dico questo, domani viene il vescovo, vi dice un'altra cosa tutta diversa e voi dovrete applaudire o dovrete dire, accoglierlo dicendo ah bene, bene. Ma no, la vita non è così. La vita è una scelta, questa è l'eresia, una scelta. E questa scelta è una scelta di profondo amore e di profonda libertà. Quello che noi dobbiamo tenere vivo nelle nostre comunità è il desiderio, questo infinito desiderio. E credo che quindi in questo modo voi possiate anche capire la frase di questo poeta islamico. E sono contenta di condividerla con voi questa frase, perché io credo che dobbiamo abituarci a leggere il Vangelo con la sapienza di altre culture e con la sapienza di altre religioni, perché Gesù non apparteneva a nessuno e il suo sogno era sempre questo tutti, con tutti, ha spezzato il pane per tutti, l'ha moltiplicato, tutti, cioè questo tutti va quindi è portato avanti. E allora per capire meglio dobbiamo anche domandare ad altri che cosa pensano della vita, perché è la vita che a noi ci interessa. Sarà eterna questa vita? Probabilmente sì, se noi lo vogliamo, se noi continuiamo a desiderare la bellezza della vita, se no io credo che finirà come finiscono tutte le cose assai vane, finte, false. Bene, per me è questo il Gesù eretico, per me è questo che noi dobbiamo amare profondamente, ed essere eretici è questo, non è stare a discutere su cosine da nulla, se metterci il vestito, non metterci, ma è questo, cioè queste sono le cose che contano, credere che questa terra è santa davvero, è questa la vita della quotidianità che è sacra. Da parte mia, finito.
Grazie per questo assaggio. Perché poi ci disseteremo abbondantemente se riusciamo a combinare. Non ho detto prima, ma sto soffrendo terribilmente per la sciatica, tutte e due le gambe.
L'età.
No, è proprio...
Sono lì che mi succede. Mi muovo normalmente, ma soprattutto muovo le mani, ma stasera...
Grazie. Grazie per le cose belle, ti hanno sollievo, leggerezza. Tra l'altro c'è anche Don Paolo Spizzato, che condividiamo e ci sentiamo anche incoraggiati e confermati.
Grazie.
Adesso se qualcuno vuole fare... con interventi, considerazioni, ecco, raccogliamo due o tre interventi.
Da quello che ho sentito e da quello che già intuivo, l'esistenza stessa della Chiesa Cattolica come realtà storica, realtà umana, è un paradosso. Però mi chiedo una cosa, sia lucida me l'idea di difendere l'ortodossia rispetto all'eresia, perché credo che io non sono cattolico, quindi non mi ergo a defensor fidei, però dal punto di vista storico, se non fosse esistito qualcuno che, travisando in modo anche vergognoso un punto di partenza che è quello che lei ha esposto, oggi ne parleremmo. È lo stesso discorso che vale per Socrate. Se non ci fosse stato Platone, che ha messo per iscritto, strumentalizzando il pensiero di Socrate, noi oggi parleremmo di Socrate. Lo stesso discorso vale per Cristo, anzi, Gesù.
Sì. Io ho visto il manifesto in cui si parla di Gesù di Nazareth, mi si sono un po' rizzati i capelli, perché è la versione normale che si dice che Gesù è di Nazareth, mentre di solito Gesù è il Nazareno. E questa è una di quelle cose che crea il maggior problema di tutto quanto. Nazareno significa esseno, e come sappiamo gli esseni sono una dei gruppi dell'ebraismo di quell'epoca, e quindi c'è tutto un insegnamento che è proprio degli esseni in quello che fa Gesù, e che ancora oggi viene tenuto abbastanza sotto nascosto. E questo qui mi dà che è stato lo spunto più grande, perché appunto sappiamo anche che Gesù è nato a Betlemme, non è una madre, e quindi dopo si ricade sempre nell'ordinarietà. Poi ci sarebbe tant'altro da dire, però a questa sera si può andare così.
Mi scusi sicuramente per incapacità mia, ma non ho capito quello che lei ha detto del mistero. Le spiacerebbe ripetere, la ringrazio.
Io credo che non è che abbia da rispondere molto alla prima, nemmeno a sé. Certamente io credo che uno ringrazi sempre chiunque raccoglie dei pezzi di storia, di notizie. Il problema è quando qualcuno si appropria di quella storia e di quelle notizie. Credo che è proprio il contrario di quello che volessero fare anche i discepoli, che sono stati poi loro ad essere chiamati per la prima volta, per la prima volta vennero chiamati quelli della via, poi cristiani, ma perché la loro intenzione era diffondere questa loro bellissima esperienza. Certamente poi nel mondo dell'umano quel poco che si sa di qualcosa molte volte diventa anche un segreto trattenuto da tutti. Poi, come vi dicevo prima, come veniva detto, le fonti su questo grande avvenimento sono tantissime, per cui i Vangeli cosiddetti canonici da canon, cioè righello sarebbero, cioè quei Vangeli che sono stati definiti e corretti, che si potevano diffondere, eccetera, sono una piccolissima parte di tutti questi scritti, di tutti quegli autori che prima e dopo di lui hanno detto qualcosa, no? Perché prima c'erano appunto coloro che in qualche modo erano già somiglianti a questa bellezza che verrà dopo, e poi gli altri che sono nati anche attorno a questa buona notizia, perché poi ci sono i Vangeli copti, armeni, eccetera, eccetera, cioè una quantità grandissima. E la terza questione, ci vorrebbe una conferenza, una serie di conferenze, io posso farmi un'autopropaganda e le dico di comprare i miei libri. Comunque, quando io parlo di mistero, intendo prima di tutto il contrario di tutto ciò che per noi è facile cogliere. E parlo di dimensioni nascoste. E credo che ogni realtà ha una sua dimensione nascosta, per cui appartiene al mistero. Spogliare Gesù dal mistero significa spogliarlo di una grande forza che invece sarebbe questa forza anche rivoluzionaria della vita di ciascuno di noi e del mondo intero, cioè questa forza di chi impara che ci sono altre dimensioni, cioè quell'apertura, facevo l'esempio, perché ce l'abbiamo più vicino a noi, visto che è stato celebrato domenica scorsa, questa apertura dei discepoli che si sono accorti che non potevano rimanere solo sulle questioni del loro dramma di solitudine, perché lui non c'era più, ma tornerà, non tornerà, ma chi l'avrà portato via, o veramente sarà risorto, perché i Vangeli sono pieni anche di questa, di queste questioni, ma intuiscono, perché non credo che lo capissero, intuiscono che è arrivato il momento in cui le dimensioni della vita non sono solo quelle che noi conosciamo. Le faccio un esempio più umanissimo a livello scientifico. Prima la fisica parlava di alcune dimensioni, no? La materia in quanto materia aveva delle sue dimensioni ben precise. Oggi la fisica scopre che nella materia, in ogni materia, ci sono infinite dimensioni, no? Non solo 3, 4, cioè le coordinate spaziali non sono solo dall'alto, dal basso verso l'alto, a destra, a sinistra, in su, giù, eccetera, ma sono molte, molte di più. E credo che ai discepoli è capitato la stessa cosa, quella che capitò al primo fisico di fisica quantistica, cioè rendersi conto che in fin dei conti le dimensioni della vita sono molto di più. E dico questo perché noi tante volte parliamo di queste cose senza renderci conto che hanno anche una risonanza nel nostro modo di vivere. Per esempio, quando diciamo Dio è creatore delle cose visibili e invisibili. Ma guardate che questa è una cosa bellissima, vuol dire che noi dovremmo essere attentissimi anche a tutto ciò che non si vede e quindi a tutto ciò che noi non sappiamo e che forse altri ce lo sveleranno, ce lo svelerà la natura, ce lo sveleranno altre culture, altre religioni che magari hanno compreso alcuni aspetti più di quanto abbiamo compreso noi. Per cui la vocazione al mistero è grande per l'essere umano e non è per renderci persone con le ali, ma per renderci più umani, perché più una persona riconosce che la sua vita ha più di una dimensione e più diventa umano, che non abbiamo solo i cinque sensi, ma abbiamo infiniti sensi nella nostra anche interiorità. Però, ripeto, il discorso è molto grande e qui entrerebbero anche altri termini che purtroppo noi non abbiamo. Probabilmente alle idee più confuse di prima, ma il termine mistero di per sé, questa radice mis che poi diventerà mistica, eccetera, significa proprio questo, anche la difficoltà della descrizione. Mis sono le labbra chiuse, ma significa anche ricucitura, in sanscrito è la ricucitura. Cioè, in pratica, ricucire un po' tutte queste dimensioni della vita, noi abituati, per esempio, soprattutto qui in Occidente, al dualismo, no? Carne, spirito, testa, pratica, intelletto, invece esperienza, cioè tutte queste grandi divisioni della nostra vita che invece vanno insieme.
Posso farle questa domanda? Ho letto che lei ha trascorso tanti anni in comunità in Bolivia.
Sì.
E mentre l'ascoltavo mi chiedevo, questa esperienza come l'ha cambiata, come ha cambiato, che per lei parla di vita vissuta, però allo stesso tempo anche tutti questi riferimenti ai mistici, l'esperienza in Bolivia con queste comunità, i paesaggi, l'aria, come hanno contribuito a cambiare?
Per me ha contribuito tanto, molto. Io già ero andata là con questa sete di imparare un pezzo, dei pezzi di mistero che non riuscivo a intravedere nella vita normale qui. Ma sì, poi ho incontrato un popolo che è ricchissimo di profondità, ricco, molto ricco. Per esempio questa dimensione, questa relazione, questo sentire così forte la relazione tra gli esseri umani e il cosmo, la terra che devi trattare bene, ma non perché è una dea o chissà che cosa, ma perché è quella che ti nutre, per cui anche tu a volte devi nutrirla, devi dare il tuo stesso cibo. A questa terra va chiesto un permesso quando tu costruisci qualcosa, quando uccidi un animale per venderlo, per mangiarlo, questo cosmo così partecipe, secondo me è stato molto, molto significativo nella mia vita esistenziale, nella mia teologia. Poi ci sono tanti altri aspetti, io poi ho vissuto con popoli andini, per cui concretamente, cioè con persone che vengono da questa tradizione andina, poi se vai in altri luoghi le diranno altre cose, ma dove il silenzio è un aspetto importantissimo, per esempio, della vita, ma non perché non si parli, ma perché è tutto essenziale, è anche la parola. E poi altri valori che per me sono stati molto importanti, che è il valore dell'ospitalità, della condivisione, del non dire no, non c'è posto per qualcuno o no, non ti posso aiutare. Cioè voi pensate che sono popolazioni, vi parlo non di quelle della città, non di quelle della classe alta, vi parlo di gente che vive con il minimo, e questa gente che vive con il minimo ha la capacità di imprestare a altre gente quello che ha, sapendo che non lo rivedrà più o lo rivedrà in un'altra forma. Questa sensibilità di legami con la realtà, però soprattutto a me quello che mi ha aiutato di più è stata questa visione appunto del legame tra l'umano e la terra e il cosmo. E uno capisce anche perché, capisce perché il sole ha una grande importanza, perché se va via il sole in certi luoghi muori dal freddo. E quindi è normale che per loro il sole sia qualcosa di prezioso in quanto e di divino anche, no, non è Dio assolutamente, non sono panteisti, quello fu l'errore dell'ignoranza della prima conquista, loro non c'è nessun popolo in America Latina che è panteista, è solo legato al suo abito.
Intanto ci dici dove andare dopo in questi mesi, hai accennato prima.
Se posso andrò alla fine dell'estate a stare un po' in Iran. e, ma voi pregate perché non lo bombardino, se no non posso entrarci, e pregate che non lo bombardino quando ci sono, fino a dove speriamo. Certo non è un momento felice, ma io ci vado volentieri per vedere un altro pezzo di mistero. Magari poi finisco per vederlo tutto intero, però insomma, speriamo di no.
Critica alle istituzioni così rigide sia logica, ma il fatto di aggiungere o di promuovere un distacco da questa rigidità va fatto anche da noi, no?
Perché come non ho capito l'ultimo pezzo, aggiungere?
Aggiungere, oltre alla critica, una formazione, una promozione di ribaltamento, se si può, senza rompere il fatto della Chiesa in cui noi siamo iscritti, credenti, il Papa, tutta la gerarchia, ecco, possiamo sommuovere almeno questo ordine così rigido, promuovendo un contatto umano più di vicinanza, come dice lei. No?
Certo, tocca certamente a tutti. A tutti, lo dovremmo fare insieme, teologi, teologhe, e donne e uomini comuni, ma non per il gusto di sovvertire, ma perché la vita sia piena, come diceva Gesù, e sia piena per tutti, cioè sia una vita vissuta in grande profondità. E perché questo, soprattutto questo stile, è uno stile davvero che non si confà al Vangelo, no? A parte il Papa, che è una bravissima persona, però tutto il resto potrebbe anche non esistere, credo che il Papa sarebbe molto meglio anche senza tutto il resto. Provate a dirglielo.
Sono velocissima, mi riaggancio a quello che ha detto la signora. Se lei parlasse come ha parlato a noi, ai bambini, e tutto venisse di conseguenza, sarebbe estremamente semplice e diventeremmo degli adulti più propensi a comprendere con maggiore facilità. Questo ancora non avviene, bisognerebbe iniziare a innaffiare le piantine quando sono piccole e poi si arriverebbe a pensare in altro modo, con una maggiore libertà, perché prima quando lei ha detto la parola libertà pensavo a me e dicevo non mi sento tanto libera di uscire da questa comunità e trovarne facilmente un'altra che mi consenta di essere un po' meno orizzontale. È difficile, se vado a Torino magari ne trovo un altro, ma devo andarla a cercare perché fortunatamente ho avuto la persona di incontrare delle persone con le quali mi trovo in sintonia o che mi aiutano ad aprirmi in modo diverso. Libertà è ancora difficile da trovare in questo senso.
Certamente. Ciascuno nel suo ambito, io credo che certamente uno col bambino userebbe un altro linguaggio, no? Però il senso deve essere quello lì. E credo che ciascuno nel suo ambito debba fare, e non solo nella comunità credente, ma anche fuori.
Grazie a nome vostro, a nome di tutti. siamo soliti noi a chi viene a trovarci a condividere un pezzetto della propria vita, delle proprie esperienze, della propria fede, della propria umanità, lasciare questo pieghevole che ricordi il luogo dove, no, hai parlato e ci hai così brillantemente illuminato. Una serata, diciamo, anche se fredda, quasi autunnale, è stata una giornata solare. Soprattutto andremo a casa a riposare leggeri. Speriamo che tu possa arrivare a Torino e prendere i tuoi farmaci. Se... Ecco. E poi con noi cerchiamo sempre anche di collegare le serate o quelle che dobbiamo fare, quelle che abbiamo già fatto. Tra l'altro l'ultimo incontro che abbiamo fatto qui è proprio sulla religiosità sufi, è venuto Don Paolo Milani, teologo, a parlarci, esperto di religioni. E quindi quando hai parlato della religiosità sufi, alcuni di noi si sono detti, ah, conosciamo in parte. E appunto diamo, siccome abbiamo proiettato anche qui questo film, Vedete sono uno come voi, che tu hai visto ma non hai l'intervista di Marco Garzogno, ed è molto bella perché ci fa conoscere bene lo spirito di questo regista che abbiamo, no, ricordato e salutato in tanti modi nei giorni scorsi, ma che continuerà a parlare, a raccontarci e a commuoverci e suscitare dentro di noi tanti sentimenti. Anche a te, Paolo, perché devi capire e conoscere quello che stiamo condividendo. E poi, ecco, volevo aggiungere questo prima di concludere. Noi ci autofinanziamo, come al solito, e sabato 19, quindi il prossimo, qui ci sarà un concerto di clarinetti, sono 14 componenti del conservatorio di Guido Cantelli di Novara, chi fosse interessato. Mentre invece, ricordando in modo particolare Tonino Bello, no, il Papa è andato a pregare no, sulla sua tomba e è stato, come dire, rivalutato, no, come tante altre figure, verrà tra noi il 6 di giugno Monsignor Bettazzi, che ha conosciuto molto personalmente, era presente quando è mancato, ha fatto l'omelia lui nei funerali, e poi tra l'altro Tonino Bello era successore di Monsignor Bettazzi, che era presidente di Pax Christi, quindi insomma ce lo racconterà come lo sente e lo vive lui. E troverete la videoregistrazione fra qualche giorno sul sito Una Chiesa a più voci, insieme a tutte le altre. E concludiamo con una preghiera, se la fai tu, Don Paolo.
Padre nostro che sei nei cieli, con le rondini e con i missili, avrei voglia che tu venissi una volta ancora, prima di aver dimenticato come si fa ad arrivare al sud del Rio Grande. Padre nostro che sei in esilio, non ti puoi quasi ricordare dei miei. Chiunque tu sia o cosa tu sia, che il tuo nome sia santificato, ma non il nome di coloro che santificano il tuo nome, chiudendo i loro occhi per non vedere le unghie sporche per la miseria. In questo anno, 2018, non vale quasi più la pena che il tuo nome venga a noi, perché il tuo regno è quaggiù, già nascosto, nella collera e nella paura, nell'apatia e nella sporcizia, nella disillusione e nella stanchezza, in quel desiderio ardente di guardare verso te, malgrado tutto. Certamente io non so proprio se mi piace questo modo che la tua volontà ha scelto per essere fatta, lo dico in modo irriverente, ma con riconoscenza, due immagini che molto presto si fondono in una sola. Lo dico pensando in primo luogo al pane quotidiano, alle piccole briciole di ogni momento. Ce l'hai preso ieri, daccelo oggi.
Grazie ancora, buon rientro a casa e buon riposo a tutti.